Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Il Signore che guida i nostri cuori nell'amore e nella pazienza di Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Carissimi, chiediamo al Signore il dono della fede per celebrare i Santi Misteri e riconoscerci peccatori. Rispose loro Gesù: non è forse per questo che siete in errore, perché non conoscete le scritture né la potenza di Dio. Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Riguardo al fatto che i morti risorgono, non avete letto nel libro di Mosè, nel racconto del roveto, come Dio gli parlò dicendo: io sono il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Non è Dio dei morti, ma dei viventi. Voi siete in grave errore. Parola del Signore.
Parola a te, Gesù.
Ci immaginiamo questo gruppo di teologi, i sadducei, che non credono alla resurrezione dei morti e quindi cercano di portare Gesù in un argomento scomodo per accusarlo, appunto. E lo portano, gli preparano, gli confezionano questa storiella di una donna che uno a uno sposa 7 fratelli e secondo la legge del Levirato il fratello che stava in vita, il successivo a quello morto, doveva sposarlo per avere una discendenza. E la storia è confezionata proprio bene, no? Perché alla fine è logico dire: ma di chi è la discendenza? Cioè, alla fine di chi sarà sposa? Però è una storia, capite? Hanno portato a Gesù una storia, e quindi significa che si sono avvicinati a Dio non con il desiderio di incontrare la vita, la sapienza, ma si sono incontrati a Dio così, per curiosità. non volevano cambiare vita, non volevano cambiare, non volevano crescere dentro, no? E quindi non riescono a capire chi è Gesù. E questo mi ha fatto pensare una cosa, no? Quando leggevo questo Vangelo anche tanti anni fa, dicevo, certo, uno può leggere, avvicinarsi al mondo di Dio attraverso lo studio, per esempio, può attraverso le sacre scritture, attraverso la teologia, però questo avvicinarsi in questa maniera può ancora portarti lontano da Dio. Perché? E così penso anche, anche io rischio tanto che parlo tanto, il grande discorso che si fa su Dio, i grandi discorsi che si fanno su Dio. Ma un conto è parlare su Dio e un conto è conoscere Dio. Perché voi prendete una persona analfabeta, se ce n'è ancora una, che però ama Dio e sente Dio, lo conosce personalmente dentro, e voi con tutta l'erudizione di questo mondo andatevi a dire: il cristianesimo che ti hanno detto i tuoi sacerdoti, i tuoi catechisti sono tutte favole, non è vero niente, quella donna non cambierà mai fede. Ci sono state testimonianze di donne illetterate, analfabete, di donne nel regime comunista che hanno, sono rimaste dopo il regime comunista, e il regime comunista, nonostante torture, persecuzioni, non sono riusciti a fargli cambiare idea, perché quella donna aveva un'esperienza di Dio che andava al di là dei concetti. Che cosa aveva sentito soltanto le persone che hanno mantenuto la fede con la Russia cristiana, si è appoggiata su questi giganti. Che cosa sentivano nel cuore? Sentivano, avevano una conoscenza di Dio, sentivano che il Dio che pregavano era un Dio immortale. A me e a te non ci convincono le chiacchiere e le parole, i concetti. Per quanto sì, una sera possiamo andare al teatro, possiamo sentire un teologo sublime che parla benissimo, diciamo quanto è bravo. Ma se tu hai tua madre che sta per morire, il tuo marito che sta per morire, o anche tu, per un tumore, per una malattia, tra un teologo e una poveretta che prega, scegli una poveretta che prega. Perché? Perché? Domandatelo, perché? 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 Perché le parole non danno la vita, è Dio che dà la vita. E allora questi personaggi qui erano ripieni di parole, di verbosità su Dio, verbosità, tante belle parole, ma non avevano fatto esperienza di Dio, non avevano conosciuto l'immortalità di Dio, la potenza di Dio, non avevano conosciuto Dio. E allora così, ma i sadducei dicono no, non esiste la risurrezione. Ma guardate, i sadducei, ma a me sembra che sia una categoria moderna, perché tutti quanti adesso diciamo non esiste la risurrezione, la vita è solo qui. E lo dicono a volte, quasi lo dicono alcuni teologi, perché appunto non c'è la prova materiale che Cristo è risorto, non c'è la prova fisica che Cristo è risorto. Se tu la cerchi con il microscopio, se tu cerchi di capire razionalmente 2 più 2 fa 4 la risurrezione, non lo comprendi. Però questo è sempre una mancanza di fede, anche capite? Non abbiamo più fede. Facciamo fatica a credere questo qui. Facciamo fatica a capire che Cristo è risorto. E che Cristo è risorto dai morti, che Dio ha, è una potenza invincibile, che Lui ha la vita dentro. Lui non è che subisce la morte e poi... Lui è la vita. E questo ci vuole. Questo è un dono purissimo della fede. Allora, questi qui... la fede nella risurrezione non ce l'avevano, e allora se non c'avevano la fede nella risurrezione dovevano fare sempre questi discorsi. E allora provate a pensare una fede, una chiesa dove non si ha fede nella risurrezione, provate a pensare cosa diventa quella chiesa, provate a pensare, ve lo dico io, diventa una ONG, un'istituzione. Diventa un'istituzione dove si può, ognuno porta i pacchi per i poveri, naturalmente si fa tante cose per i poveri, ma se non si ha fede nella risurrezione si diventa morti. È la fede, questa chiesa è nata per la fede nella potenza di Dio che ha vinto la morte. Non sarebbe nato il cristianesimo se Cristo non fosse risorto, naturalmente incarnato, morto e risorto. È la risurrezione che rende felice la vita dei nostri figli. E forse non sappiamo più fare apostolato anche verso i nostri figli, perché non abbiamo fiducia nella risurrezione. Che i nostri figli sono molto più intelligenti di noi. Che gli possiamo dare se non gli diamo la risurrezione? Niente. Anzi, ce lo danno loro adesso. E quindi ci troviamo in debito di ossigeno se non c'è fede nella risurrezione. Ci troviamo in una chiesa che in debito di ossigeno respira male, ha un respiro affannato. Ha un respiro affannato senza risurrezione. E allora questi qui hanno inventato una storia in fondo, ma poi questa storia si è rivoltata a loro, perché Gesù dice: ma guardate che voi vi state proprio sbagliando, perché non è il Dio dei morti, ma il Dio di vivo. Abramo, Isacco, Giacobbe sono il loro Dio, è quel Dio che voi pregate, cioè questi non sono, sono vivi, hanno la vita, è il Dio dei vivi, quindi chi muore sta davanti a Dio. E voi, se non credete alla risurrezione, non potete capire come sarà la vita di Dio. Ma anche noi, capite, se noi tutti i giorni andiamo avanti, sempre con i nostri problemi, e ci proiettiamo nell'aldilà, la vita di qua, e non capiamo. Ma come sarà quella vita? Come sarà quella vita? Ma io penso che quella vita un pochettino dobbiamo assaggiarla adesso, no? Come dice San Giovanni. Che già c'è una escatologia anticipata, cioè questa vita qui è una vita già, noi dobbiamo sentire già la risurrezione, dobbiamo sperimentare dentro di noi. Quando facciamo l'Eucaristia, quel corpo è un corpo già divinizzato che mi dona la comunione con le cose del cielo. Allora, chiediamo al Signore questa fede, perché chiediamola perché in questo mondo anche questa fede è il lievito, è il sale, capite? Appunto, una chiesa dove non, se noi non credessimo più la risurrezione, ma vi rendete conto che tristezza lì dentro? Guardate, potrebbe essere la chiesa più bella del mondo, piena di mosaici, piena di bei canti, ma mettete in caso che noi celebriamo, non abbiamo fede nella risurrezione, ma sapete che tristezza? Ma che tristezza che sarebbe? Che tristezza la nostra vita, vai a casa, vai a cucinare, devi lavorare la mattina e non ci credi nella risurrezione. Che tristezza. E dove sono andati i miei cari, i miei defunti, i miei amici che sono morti? Dove stanno? Che è successo? E per questo non diamo per scontato la fede della risurrezione, perché questa cambia la vita proprio. E allora cominciamo, i due cieli si... I due mondi si incontrano nell'Eucaristia, il mondo di qui, la città di Crogiuli, la città del cielo, dei santi, sì. Cominciamo a ragionare anche, le due città diventano una città sola, la città di Dio e la città degli uomini. Dobbiamo cominciare a ragionare anche con quel modo di ragionare che sarà quello eterno, no? Che Gesù ci ha portato. E i nostri cari, quando chi è stato sposato felicemente, 50 anni, 60 anni, non vi preoccupate che non dovrete comprare, non dovrete comprarvi la casa, affittare la casa con un vostro marito in paradiso. Non dovrete fare tutta la fatica che avete fatto qui in paradiso. Perché loro già sono pieni di Dio e non c'hanno più nemmeno non c'hanno più. Sono pieni. Pieni di Dio, pensano a Dio. E così noi non riusciamo a capire, perché quando eravate sposati con Giù, la persona che amavate, voi pensavate vi preoccupavate per lei, la vostra vita era farla star bene. Ma lì in paradiso c'è Dio. È viva con Dio, è vivo con Dio. E Gesù è, voi siete in grado errore, capito? Voi ragionate ancora pensate come per Giù. Invece il Signore ci vuole piano piano stiamo cambiando. Allora questo ti porta pace, perché hai la pace nel cuore e il Signore, appunto, l'Eucaristia, ecco, cioè, sapete qual è il punto dove noi siamo proprio più vicini a Dio che come ne siamo oggi mentre facciamo la comunione? Siamo presenti a loro e loro a noi. Il paradiso sta lì. Quindi tu sei un po' in paradiso perché sei in comunione con le persone che ami. ma non vuoi trattenerle per te, anzi, non vedi l'ora di arrivare tu da loro. Non vedi l'ora di arrivare tu da loro, perché quello è il mondo bello, quello è il mondo stabile, quello è l'amore. Questo mondo qui passa, e dobbiamo amarlo in previsione di quello che sarà stabilmente. Dio ce l'ha dato per piangere, per imparare ad amare come ama Dio e per imparare a desiderare il paradiso e diventare santi. E diventare santi, come il Signore ci dice sempre. Preghiamo. Nutra, oh Dio, la nostra vita interiore, questo pane divino di cui ci siamo saziati, e sia efficace rimedio a tutti i nostri mali, il corpo e il sangue di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.